C'è la stessa difficoltà, ammesso che la scrittura poi sia scorrevole. L'ultima volta che ci siamo visti, che era la settimana fa, ci siamo lasciati che il buon Napoleone, o meglio i francesi, erano arrivati a Venezia e ci siamo fermati qua. Bisogna dire che con i francesi che arrivano a Venezia la Serenissima muore, e muore in maniera drammatica, poco onorevole, per non risorgere più. E il periodo che c'è stato dopo la caduta di Venezia, un periodo non cortissimo, diciamo, dell'ordine di quasi 15 anni, il periodo è stato un periodo molto travagliato, pieno di cambiamenti, pieno di novità, per cui i poveri veneziani sono stati realmente tribolati fortemente. Loro entrano nel 1798, 97, ma beh, 98, la fine di tutti questi cambiamenti con il 1815, trattato di Vienna. E in questi 17-18 anni ne succede di tutti i colori. Per esempio i padroni di Venezia cambiano continuamente, veramente sono solo due, sono la Francia e l'Austria, ma si turnano. Prima arrivano i francesi, durano poco tempo come vediamo, poi arrivano gli austriaci, poi tornano i francesi, poi tornano gli austriaci. Per cui c'è un continuo cambiamento tra l'altro che non è solo apparente, in quanto per esempio i francesi la prima cosa che fanno è di abolire tutte le vecchie leggi, in quanto la Francia portava lo stato di diritto della rivoluzione francese, perciò tutti i vecchi, il vecchio stato, che era uno stato assoluto, viene ripudiato. Come l'Austria torna, siccome è un impero, rimette a posto tutte le robe, poi tornano i francesi che cambiano, poi tornano gli austriaci che rimettono a posto. Per cui c'è stato un continuo andare e venire che non ha reso facile la vita dei veneziani. E bisogna dire anche che per Venezia è stato un grosso trauma, perché ha perso tutto. Cioè era una capitale importante di una stato importante della vecchia Europa, si è trovata senza niente, senza una flotta, senza un porto, in una crisi assoluta dei suoi commerci. L'arsenale è azzerato, adesso vediamo subito. E le truppe francesi, quando entrarono in Venezia, si comportarono come le truppe di occupazione, senza chiedere tanti permessi. Per cui le prime cose che hanno fatto è stato incendiare tutte le navi dell'arsenale. Erano più di 100, adesso non mi ricordo il numero, però insomma erano numerose. Tra di queste c'era anche il Bucintoro, e anche quello è stato bruciato. Furono disarmati tutti i corpi armati e si pensò di mandare a Parigi, come riparazione del fastidio che Venezia aveva dato, una serie di opere d'arte. Cioè fu proprio una rapina, fu fatto un verbale di tutte le opere che venivano tolte e venivano spedite a Parigi. Per i veneziani, come dicevo, è cambiato tutto. Per esempio, hanno avuto anche dei problemi economici non indifferenti, perché per esempio tutti i sistemi bancari si sono bloccati. Tenete presente che molti veneziani, soprattutto i patrizi, i vecchi mercanti, così, vivevano di rendita, e per cui ormai avevano le rimesse bancarie che arrivavano, le rimesse bancarie non arrivavano più. E per cui questi poveracci, tra virgolette, si sono trovati in grossi problemi. E l'unico sistema per sopravvivere fu quello di vendere i quadri, vendere le cose che avevano di commerciale, e le cose di commerciale che c'erano erano i quadri. E questo è stato un depauperamento del patrimonio della città, che è stato molto grosso. Non so chi l'abbia calcolato, ma l'ho letto, si dice che quello che c'è oggi a Venezia, che è molto rilevante, è circa il 30% di quello che c'era alla fine del Settecento. molte cose sono state rubate, i francesi se ne sono portate via di diverse, ma la maggior parte è stata venduta dai proprietari, i quali avevano bisogno di un franco per andare avanti, come si usa dire. Ad ogni modo, finché i francesi erano a Venezia, la guerra di Napoleone con l'Austria continuava, e è continuata poco, perché qualche mese dopo, circa 5 mesi dopo, l'Austria si arrese, e allora ci fu il trattato di Campo Formico. Siccome Napoleone era interessato a altri territori più distanti, hanno fatto una permuta, per cui Napoleone si è preso altra roba e ha dato all'Austria Venezia. E perciò i padroni di Venezia adesso diventano l'Austria. Il governo austriaco si insediò in una situazione anche ancora molto, molto turbolenta. Naturalmente, come dicevo, ha cancellato le riforme francesi e ha cambiato l'organizzazione statale. Sempre il disagio dei poveri veneziani continuava. Però gli austriaci non ebbero molto tempo, perché dopo 4 anni Napoleone, che aveva ripreso di nuovo la guerra con l'Austria, la vinse definitivamente. Vi fu la pace di Presburgo nel 1805, che assegna finalmente tutti i nuovi territori veneziani, li assegna alla Francia. L'assegna alla Francia perché Venezia viene accorpata con la Lombardia, si chiama il Regno d'Italia, e viene inserito nell'impero napoleonico. E perciò Venezia torna a essere francese. Poi nel 1815, il congresso di Vienna, al termine dell'era napoleonica, ritorna indietro, cioè prende l'allora Regno d'Italia, lo chiama Regno Lombardo-Veneto, lo dà all'Austria, che lo prende come regno dell'impero austriaco. Il decennio che ha portato, che ha visto i francesi a Venezia, insomma, in generale sono partiti sempre col piede zoppo, perché c'era una grande confusione, bisognava mettere a posto un sacco di robe, però qualcosa degna di ricordo c'è. La prima cosa riguarda una curiosità: i giardini pubblici, anche per vedere come allora andavano le cose. Napoleone, facendosi vedere qualche passeggiata, ha notato che non c'era un giardino pubblico. Allora ha chiamato i suoi generali, non so chi, i suoi ministri, e ha detto: "Tossi, qua è l'unica città grande d'Europa che non ha un giardino pubblico, come la mettiamo?" E allora qualcuno avrà detto: "Come, che comanda?" Sono partiti di corsa, sono andati, hanno trovato al Sestiere Castello una zona popolare piena di case carrubole, 2 chiese che non erano più tanto, cioè, hanno distrutto tutto, hanno raso il suolo, con i materiali, con le macerie hanno bonificato il terreno, consolidato, e hanno fatto i giardini, che adesso si chiamano i giardini napoleonici, che quando andiamo a vedere la Biennale, per chi va a vedere la Biennale, sono messi là. Però, riguardanti invece i nostri interessi, ci sono due cose importanti. Quasi sempre probabilmente, sono nati sempre per motivi militari. La prima cosa consiste nel rilievo geografico-batimetrico dell'intera laguna. È la prima volta. Di mappe della laguna di Venezia ce ne sono, non moltissime, però sì, le mappe affidabili sono del 1500, affidabili poi, non affidabili in questa maniera, però questa è la prima rilievo moderno. I francesi mandano giù un gruppo di topografi capitanati da un certo Denet, i quali lavorano 3 anni, fanno un rilievo che è il primo rilievo molto moderno della città. È un rilievo che è suddiviso in tavolette, però naturalmente c'è anche tutta l'unione delle tavolette che dà la rappresentazione dell'intera laguna. È un bel lavoro. nel senso che accanto al rilievo planimetrico c'è anche il rilievo delle profondità dei canali, cioè viene fatta tutta una batimetria della laguna. E la cosa non era molto semplice, perché la laguna è soggetta alla marea, perciò l'acqua, il livello dell'acqua varia continuamente. Perciò se io misuro la profondità qua, faccio questo a misurarla dalla barca, vado giù e vedo quanto arrivo, però dopo devo sapere la barca quanto alta è. E se mi chiedete come abbiano fatto, non lo so, oggi si fa molto presto con i satelliti, questo, quell'altro, se... però pare che i risultati siano abbastanza buoni. E viene utilizzata ancora, insomma, cioè quando si comincia a parlare dell'evoluzione della laguna, il punto di partenza di solito è il Dené, che fa ancora punto fondamentale. La seconda iniziativa è ancora più interessante forse, che però non fu portata a termine, ed era di mettere a posto la buca di Malamocco per consentire l'accesso delle grandi navi. Qui l'aspetto militare diventa ancora più rilevante. Cosa hanno fatto questi francesi? Tenete presente che allora la Francia era all'avanguardia di quasi tutto con quella rivoluzione. Hanno preso un gruppo di ingegneri capitanati da un certo Gaspard de Prony, il quale studia la faccenda e butta fuori e mette un progetto di massima, diciamo, non è tanto un progetto, che è questo. Questa che vedete è una carta del Dené particolare, e questa è la vecchia forma della bocca di Malamocco. E il signor Prony ci aggiunge queste due dighe qua, che sono due dighe lunghe circa 2 chilometri, distanziate di 500 metri, in modo da fare un canale tra le due dighe di 500 metri largo e 2 chilometri fondo lungo, che deve convogliare tutta la corrente di marea. Lui ha fatto anche dei conti e dice che se ha fatto i conti giusti, l'erosione della corrente dovrebbe essere sufficiente per creare dei fondali sufficienti per far passare le navi. Lui parlava di 10 metri, in realtà sono stati anche un po' di più, ma insomma, però la cosa si ferma qui, perché i francesi non fanno tempo di mettere in funzione niente, e arriviamo al 1815. E qui nasce una cosa abbastanza interessante. Il governo austriaco non sembra interessato alla navigazione, per un po' di tempo non se ne occupa. Ci possono essere dei motivi. Un primo motivo è che l'Austria possedeva un grosso porto a Trieste, che tra l'altro era l'unico porto di tutto l'impero asburgico, ed era un porto che funzionava da secoli, ormai non si discute. E perciò avere un porto gemello a 150 km poteva essere anche fastidioso. Però probabilmente, anzi molto probabilmente, c'era un altro problema, cioè che loro di questi i nuovi sudditi non si fidavano molto. E dire qua, questi qua, gatta ci cova, tra poco ci danno fastidio, per cui è meglio che li teniamo là. Per cui loro si sono dedicati più che altro all'abitato della città, e si sono accorti che Venezia era praticamente invivibile, perché c'era un'ira di Dio di isole e pochissimi ponti, e perciò, tanto per dire, sul Canal Grande c'era solo il ponte di Rialto, e perciò la gente come si spostava? O in barca, perché avevano la barca di Casada e quelle robe là, oppure camminavano e c'era una miriade di traghetti. Però era molto scomodo, insomma, andare da qua a là, se ci si metteva molto tempo. E allora i poveri, i buoni austriaci, cosa pensarono? Costruire ponti che collegavano le varie isole, che sono i ponti che ancora oggi noi vediamo, che li riconosciamo, perché sono di solito dei ponti con un arco in muratura e un parapetto con materiale e ghisa, insomma, in ghisa, che hanno proprio l'aspetto di quel periodo là. E ne hanno costruiti un sacco di questi ponti, adesso non so il numero, ma molti. E sono quelli che ancora oggi consentono i percorsi pedonali che i signori turisti fanno, che io personalmente faccio perché trovo molto meglio quello del vaporino, e sono ancora in funzione. Poi pensarono anche un po' all'economia, perché la città era veramente disastrata. E allora c'era una richiesta naturalmente dei veneziani di avere delle assistenze, e nel 1830 tutta la città fu dichiarata Porto Franco, per cui esente da dazi e cose del genere. E questo diede dei grossi risultati, risollevò un po' la situazione. Ma quello che risollevò la situazione, che viene però qualche anno dopo, è che nel 1842 c'è il ponte translagunare e arriva a Santa Lucia la ferrovia. L'isola, la città Venezia non è più un'isola, e i collegamenti tra Venezia e il resto dell'Italia settentrionale diventano completamente diversi. Cioè oggi, fino allora, portare una qualsiasi merce a Venezia voleva dire portarla col carretto fino vicino alla città, caricarla in una barca, fare il trasporto e poi portarla in barca. Adesso si arrivava a Padova o quello che era, si caricava su e in un'ora si era a Santa Lucia, per cui cambiano completamente le cose. Questo però porta ancora in evidenza che il cosiddetto porto diffuso, che abbiamo ricordato e anche visto con simpatia la volta scorsa, non funziona più. Le navi moderne ormai hanno dimensioni tali che è impossibile entrare nei rii, attraccare i vecchi palazzi e così via. Perciò bisognava avere una stazione marittima funzionale, cioè un porto come una stazione portuale, come in quasi tutti i porti in questo mondo. E inizialmente si pensò che questa stazione portuale dovesse essere situata vicino al bacino San Marco. Perché il bacino San Marco? Perché in assenza del porto la zona di ancoraggio di quasi tutte le navi in quel momento era il bacino di San Marco. E allora si dice, là vicino la barca va, scarica o carica, torna indietro e tutto va bene. Allora ci fu una proposta che è abbastanza interessante. Mi scuso della diapositiva perché non si capisce niente, ma adesso cerco di spiegarvela. Questa è Venezia con tutte le sue isole. Questo punto qua è la punta della salute. Perciò la punta della salute è questa. Siamo vicini alla punta della salute. E loro pensavano di fare la stazione marittima qua. L'autore di questa proposta, il Pedrocchi, quello del caffè di Padova, naturalmente, avendo portata la stazione marittima qua, deve collegarla con la ferrovia, ma la ferrovia è a Santa Lucia, che è qua. E allora lui propone di fare tutto un bel binario, doppio binario, che corre per tutte le zattere per arrivare fino alla stazione marittima. Era una cosa che impattava bene. Per fortuna non ebbe seguito, ci furono altri interessi. Probabilmente costava anche soldi, insomma, gli austriaci non l'hanno fatto. Invece, per la navigazione, e forse anche per interessi militari, l'Austria decise di mettere a posto la bocca di Malamocco. E cosa poteva fare? Allora sono andati a recuperare il progetto di Prony dei francesi, quello con le due dighe, hanno visto che poteva andare bene. E dal 1840 al 1856 si costruirono e la forma della bocca è questa, che è quella che poi è stata modificata solo quando hanno cominciato a lavorare il Mose. la vecchia struttura era questo muro qua, questo qui che si chiama la palata delle ceppe, la quale ha una particolarità. Questi due, questo muro e questa palata avevano il compito di concentrare il flusso in questa zona qui dove passavano le navi, e lo concentrava così bene che qui, attaccato al molo delle ceppe, c'è un buco che è di 50 metri, fatto proprio dall'erosione delle correnti, che è il punto più fondo della laguna, e qualcuno dice che è il punto più profondo del nord Adriatico, perché il nord Adriatico non ha molti fondali, per cui è là, che c'è ancora. Queste dighe furono costruite e denotano che la situazione della tecnologia era molto migliorata rispetto ai tempi di veneziani, perché sono andati a costruire con materiale di cava, sono andati a costruire queste righe su fondali rispettabili, e perciò hanno dovuto prendere masse di pisi abbastanza interessanti. Sono arrivati a costruire le dighe del porto di Maramoco, ma la cosa precipita ormai, perché le cose stanno cambiando politicamente. L'Austria e la Prussia si beccano tra di loro, perché c'era il problema della leadership di tutto il popolo germanici, per cui un bel momento si sente che sta scoppiando una guerra fra l'Austria e la Prussia. Naturalmente l'Italia, a sentire queste notizie, corre dai prussiani e dice: siamo qua anche noi, vi diamo una mano e voi ci darete Venezia. E probabilmente i prussiani dissero di sì, si fece la guerra. E mentre i prussiani a nord hanno sfondato da tutte le parti molto bene, l'Italia non ha fatto una grande figura. Quando abbiamo studiato, io l'ho studiata molti anni fa, la terza guerra d'indipendenza, non si diceva mai bene come erano andate le cose. Certamente che a Custoza sul terreno abbiamo preso le botte, ma quello che ci dispiace di più è che a Lissa, nel mare Adriatico, abbiamo preso le botte anche dalla marina austriaca, che noi dovevamo invece dare noi le botte. Per la cronaca di Colissa, fu la prima battaglia in cui ci furono navi in acciaio a vapore, cioè siamo nella modernità ormai, i canoni sono canoni seri, le navi sono navi serie, è cambiato tutto. E le abbiamo prese. Osservo che l'unico italiano che vinse qualcosa fu un certo Giuseppe Garibaldi, quale vinceva sempre, non ho capito perché, e con i suoi cacciatori delle Alpi andò appunto verso il nord delle montagne, a bezzecca sgominò gli austriaci, che probabilmente erano ormai con l'acqua alla gola, cominciò a risalire la Valsugana. E il suo obiettivo era occupare Trento, e davanti a lui non aveva nessuno, cioè si sarebbe beccato Trento. Ma l'Austria chiese subito la pace ai prussiani, i prussiani hanno accettato, però l'Austria ha detto: però fermate tutto quanto e ci fermiamo là. E allora al povero Garibaldi fu mandato un ordine preciso di fermarsi, che se voi ricordate dalle scuole elementari, credo anche, si dice che il buon Garibaldi rispose con un secco obbedisco e tornò indietro. Bene. E adesso vi mostro una cosa che disse proprio davvero obbedisco. Questa è la ricevuta del telegramma che ha mandato, perché siamo già telegramma, telegrafo. E voi vedete che qui è scritto obbedisco. Che mi ricordo che quando ero alle elementari c'era qualcuno che diceva che ti aveva detto ubbidisco, invece ha detto obbedisco come è scritto là, è proprio vero, è proprio vero. Abbiamo la prova provata. La cosa però non era finita, perché quando si è trattato di parlare di pace e di assegnazioni di territori occupati, l'Austria ha detto sì, io ho perso la guerra, ma ho perso contro la Prussia, con l'Italia io non ho mica perso niente, per cui perché devo dare Venezia agli italiani dopo averli anche bastonati? E cioè, ci fu un grosso imbarazzo e poi per fortuna intervenne la Francia che mise i suoi buoni uffici. La Francia andò a parlare con la Prussia e con l'Austria e alla fine insomma l'Austria accettò di assegnare i territori che noi chiedevamo, cioè Venezia, i territori veneziani, alla Francia, e la Francia non li ha presi, ha fatto fare un plebiscito alla popolazione per vedere se volevano essere annessi all'Italia. I veneti hanno tutti votato a favore, o in grande maggioranza a favore dell'Italia, e allora è stato girato i territori sono stati girati l'Italia e così abbiamo vinto la guerra. Ecco, io in rapida ho anche finito, per cui se volete qualche facciamo discussione di questi argomenti, sono qua.